Harry Cola, loro sono gli Eagles of Death Metal. Danno il là per la nostra rubrica canale 666, che come dico sempre non è stata una mia idea, è stata un'idea in combo mia e di Roberto Recchioni. Prenditi le tue responsabilità. Buon
pomeriggio. No, io mi ricordo chiaramente che mi hai chiamato e hai detto: ho avuto un'idea solo mia, tu non te ne puoi prendere le responsabilità.
È vero, però è stata proprio così la telefonata, eh? Cioè, bene o male. È vero, vabbè, ti volevo mettere in mezzo così, non lo so, mi sento un po' romantica oggi, visto che è quasi un anno che è passato il compleanno di Dylan.
Poi Dylan ormai popola pure i suoi sogni, quindi.
Esatto, è vero, sì, e tu poi ti fai le lampade, ma lasciam correre. Allora, sarà stato un simbolo del fuoco che rappresenta un pochettino l'albo di questo mese, in uscita un po' tardi, il 29 di settembre, La Fiamma, ne parleremo. Prima però ti devo chiedere due parole sulle novità collaterali in uscita per Dylan o già in edicola.
Sì, in questo momento abbiamo l'albo
Recchioni alla lavagna.
No, abbiamo il nuovo albo scritto da Alessandro Bilotto e disegnato da Gerasi, che è il proseguio della storia del Pianeta dei Morti, quindi lo speciale di quest'anno, e secondo me una delle migliori storie di Dylan. E poi continuano tutte le sere cose, quindi sta per arrivare il nuovo Old Boy, stanno per ricominciano a venire annunciate tutte le novità per Lucca, che sono numerosissime. E quindi insomma ce ne abbiamo come al solito. Poi veramente Lucca è diventato quell'appuntamento irrinunciabile, quindi stiamo tutti lavorando alla cremente.
È vero, infatti noi andiamo a dire, cogliamo l'occasione per dire che anche RDM sarà presente in quel di Lucca, perché non potevamo mancare. E lasciando a parte il futuro,
aspetta,
no,
scusa,
dimmi,
mi ricordo
tutto.
Volevo fare i complimenti via radio a Giorgio Contrelli e Sergio Agostino, che ieri hanno vinto il premio Boscarato per miglior copertinista Gigi, miglior disegnatore Giorgio Prontelli e miglior copertinista Sergio Algozzino per la storia pubblicata sul Color Set realizzata loro.
E allora, cioè voglio dire, se Dylan Dog deve monopolizzare anche i premi, Roberto, però diccelo, quanto ti senti orgoglioso? Un pochino, dai, perché comunque è uno staff che sta arrivando pian piano, cioè che hai un po' scoperto anche tu col tuo arrivo, hai aperto le porte di Dylan a tanti nuovi artisti, non solo te ovviamente, tutta l'organizzazione della Bonelli, ma con te a capo per Dylan, ti senti orgoglioso?
Beh certo, ma poi nel caso dell'albo specifico è stato proprio un lavoro su cui mi sono speso tanto, sia nell'ideazione sia nell'organizzazione del team, nell'indicare il tono della storia come sarebbe dovuta essere disegnata e colorata, quindi è un albo che sento molto mio, ma nel senso più positivo.
Certo.
Sono contento di aver messo in condizione gli autori di realizzarlo.
Giorgino è bravissimo comunque, veramente c'è un affetto
enorme.
Sì, beh, a parte quello, lui è convinto che, ecco, là vi dico questo gol, lui è convinto che il mio ragazzo dice che assomiglia a Alessandro Bilotta. Quindi vedi che tutto ruota, la mia vita ruota intorno a Dylan Dog. Cioè vedono anche il mio ragazzo, dicono che assomigli a uno scrittore, uno sceneggiatore di Dylan Dog. Guarda che è un trauma per me. Comunque, tornando a noi, La Fiamma, questo albo che uscirà il 29 di settembre, che vede un soggetto, la sceneggiatura Emiliano Pagani, che non abbiamo mai trovato assolutamente sulla serie regolare.
E neanche su altre pubblicazioni,
esatto,
è un esordio assoluto di Emiliano sulle pagine di Dylan Dog. Emiliano è uno sceneggiatore che lavora tantissimo sul Bernacoliere,
per
la Panini con Nirvana, ma soprattutto sul Bernacoliere è il creatore di Don Sauger, che è uno dei miei personaggi preferiti, e lo ha creato insieme a Caluri, che è anche il disegnatore di questa storia. Quindi si riunisce la coppia nota come i Paguri, che sono
esatto,
una coppia comica, Pagani e Caluri, era un albo che a cui tutti tenevamo moltissimo.
Senti, due parole sulla trama. Due.
La trama vede Dylan coinvolto in una manifestazione per le strade di Londra e un poliziotto killer che lo insegue.
Perfetto, ecco, sei stato bravissimo, proprio rapido, e adesso tu lo sai benissimo, da questo appuntamento di settembre con noi ci sarà, ci accompagnerà almeno fino al Natale, Gigi Cavenago, perché ne parlavamo sempre con tutti gli autori, i disegnatori, insomma, avevamo paura che si materializzasse da solo, almeno l'abbiamo invitato. Un anno di Gigi Cavenago, quali sono le tue impressioni, cosa ne pensi?
Sì, in realtà un po' di più, perché Gigi, sì, come copertinista di Dylan, ha iniziato già con L'Oldboy, quindi è un po' più di tempo per la storia. Gigi è uno dei grandi talenti di questa generazione, non c'è proprio dubbio sulla questione. Sono orgogliosissimo di averlo sulle copertine di Dylan Dog, e ogni sua copertina sembra che sia sempre nuovo, no? Sembra sempre che sia arrivato qualcosa di nuovo. Ogni mese si supera, peraltro poi noi l'anno scorso abbiamo dato alle Stampe Madre Dolorosa, che è un libro che ci ha portato, un album e un libro che ci ha portato molta fortuna e successo, quindi sono davvero contento. Poi il lavoro su cui sta lavorando attualmente Gigi è di altissimo profilo e non vedo l'ora di potervene raccontare di più.
Ti odio, ma va bene. La tua copertina preferita della serie regola finora i Gigi, ce n'è una?
Credo quella di Sid & Nancy, quella con il giovane Dylan con la ragazza.
Assolutamente, anche la mia, perché questa è l'anima punk veramente che è sempre presente a Canale 666. Detto questo, per La Fiamma tu hai scelto un brano italiano, una cosa che non accade spessissimo. Ci vuoi dire perché e qual è?
Sì, il brano è Libri di Sangue di Frankie Hi Energy, e il testo e i temi della storia sono molto vicini.
Perfetto, io ringrazio tantissimo Roberto Ricchioni, che in modo un po' esclusivo ritroveremo anche il mese prossimo. Luca alle porte, si sente, quindi ritroveremo te. Preparati, perché il mese prossimo, Roberto, veramente ci dovrai svelare tutto, anche quella storia del merchandising che a me piace tanto.
Quindi, il mese prossimo ci sarà una lunga lista di cose che di cui
sarò fatto. Tu inizi a scrivere tutto, mi raccomando. Un grande abbraccio, al mese prossimo. Ciao.
Grazie, Chiara. Ciao, ciao. Ciao.
La chiama intolleranza, quest'ombra che avanza, che calza, che aumenta di potenza, figlia di arroganza e di ignoranza, ragione di vita di chi ha perso la coscienza e crede ciecamente nella supremazia di una razza sulle altre. No, non è la mia questa visione della vita, e la partita non è vinta finché non è finita. Io l'ho appena incominciata, una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce innumerate non si è ancora fermata. Non si sa il risultato, ci hanno provato a stabilirlo a priori, chi è dentro e chi è fuori, chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero, ma questa è l'opinione di una parte, non è la più importante, solo quella del più forte, e non abbiamo scampo di fronte alla morte. Far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio fra i popoli, forti sui deboli, che sono avidi a crearsi alibi indimostrabili, che campano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini, soltanto nella forma, non negli intenti. Se grosso ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, se scritti mille lingue, ma siamo libri di sangue. Libri di sangue. Di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo uguali per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, e quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se importa poi come si veste, una bestia indivisa resta una bestia, chiamata a tutelare i diritti di chi, è successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappretato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue d'un uomo innocente, impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche in Italia, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno d'ogni mese d'ogni anno, in tutto il mondo la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo liberi di sangue. Tutti liberi di sangue. pagine e pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo di sole comparse, percorso dall'odio, o fingi o sei perso, no, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona, seduti in poltrone individui come questi governano il mondo e lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si inclina, inevitabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista di ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende, sembrava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo sud per tendergli la mano, carcasse fumanti sui campi di sole, migliaia di gole, gonfie di parole di dolore, spine nel cuore di quelli che vedono marcire i loro fratelli, popoli usati come merce di scambio, mi oppongo. A patti non scendo con questa realtà, e non mi va, e non mi va, e non mi va che Patibolo sia il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere, forza capitelo, usiamo più il cuore un po' meno le spranghe, perché siamo libri di sangue.
Libri di sangue, la scelta di Roberto Recchioni per quest'albo di Dylan Dog, il 373 373, mamma mia come siamo arrivati avanti, che uscirà il 29 di settembre e come ormai da un annetto a questa parte la copertina della serie regolare di Dylan Dog ha visto un cambio di testimone da Angelo Stano a lui, Gigi Cavenago. Buon pomeriggio Gigi.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, sono contentissima di dire che Gigi ci accompagnerà almeno fino all'appuntamento di Natale ogni puntata di Canale 666. Ha perso una scommessa e adesso paga così. Mi spiace Gigi. Allora, è un piacerissimo. Noi anche con Roberto abbiamo fatto un attimo un toto copertina, un anno trascorso in fretta?
Sì, a me sembra di sì, sembra ieri che mi davano la nomina, però effettivamente poi a prenderla in mano, insomma, cominciano ad essere, sono 13 in pratica, perché con la doppia del Dampir è stato un anno con 13.
È stato un anno tredicino praticamente, e tu ne hai sicuramente una alla quale sei più legato, non dire di no.
Sì, ma non saprei bene quale, perché ce ne sono alcune, ma forse quella del prossimo mese.
Quella del prossimo mese è meraviglioso.
Perché quella lì, perché a me è sempre piaciuta quell'opera di Klimt che ho citato, e tra l'altro poteva essere un possibile frontespizio come idea, perché all'inizio, quando c'era da pensare al frontespizio, uno dei suggerimenti poteva essere anche quello di citare qualche opera famosa, come aveva già fatto Stano con Il Quarto Stato. E io avevo proposto anche di citare Klimt, poi abbiamo optato per qualcosa di diverso.
Quindi sei andato ancora oltre la copertina, ovviamente, dell'albo che uscirà a fine ottobre. Ti devo chiedere, io adoro Klimt, però sono anche negata a ricordarmi tutto. Che opera è questa nello specifico?
Ma si chiama Medicina. E non mi ricordo chi era il committente e tutto, ma mi pare che non esista più. Ci sono solo delle foto, quindi anche questo velo un po' misterioso.
Bello. Poi un albo molto molto particolare, io spero di sopravvivere, perché il disegnatore è un uomo gigante, cattivissimo, paurissimo, paurissimo di intervistarlo, ma lascia correre. Sì, sicuramente una meraviglia, però tu sei andato troppo avanti, così rubi un pochino. È stato un anno meraviglioso. Io ricordo ancora, Gigi, una conversazione nostra a rubinetti chiusi, quando tu mi hai detto: chissà, magari prima o poi però calerà un pochino tutto questo entusiasmo che c'è dietro alle mie copertine. No.
Qualcuno diceva: wow, le stai azzeccando tutte.
Esatto, era più così, bravo.
Io di solito rispondo sempre: comunque, arriverà. No. Nel senso che è proprio scienza e statistica, deve arrivare.
In 13 mesi ancora no.
Infatti io temo quella, voglio sconfiggere la statistica.
Ma infatti io sono contenta che tu lo temi, perché così puoi continuare a stare con quella cosa che si chiama un po' cioè non comodo, ecco, diciamo, mi verrebbe una allitterazione, non è il caso. Stai non comodo, così ci regali copertine anche come quella di questo mese, che è La Fiamma. Il rosso ti piace, va detto.
Sì, e anche perché è abbastanza obbligato, perché dato che Dylan è soprattutto identificabile grazie alla camicia rossa, e dato che mi piace che comunque i colori si impastino bene tutti assieme, a un certo punto devo sempre infilarci del rosso. Poi in questo caso, in cui doveva essere una copertina abbastanza violenta d'impatto, però senza mostrare niente di specifico, lì insomma bisognava sbrattare di sangue.
Detto proprio in maniera elegante. Senti, sì. Io voglio sicuramente c'è una differenza subito d'impatto, che è quella in cui tu non racconti una scena dell'albo, ma racconti l'albo con un'immagine, che secondo me è una cosa molto diversa e molto molto apprezzabile. Ma come ti nasce questa scena? Come nasce la copertina di Dylan?
Ma le parliamo, di solito l'idea di base parte sempre da Roberto.
Sempre lui che... però
Come?
Sempre lui che ci mette becco.
Sai com'è? Sai il fatto che questo qui è un approccio effettivamente che è nato da quando è iniziata la sua gestione, sì, di Dylan Dog, per cui si sono un po' abbandonate le copertine, quelle che raccontavano una situazione, che di solito era Dylan Dog in pericolo, Dylan Dog minacciato, Dylan Dog che scopre, e in pratica si cerca un qualcosa di più iconico, che magari non ti racconta esattamente quello che succede, ma ti dà un'idea appunto complessiva. Quindi di solito c'è lui che dice, deve vedersi Dylan che fa questo o quest'altro, dopodiché io parto con tutta una serie di proposte, che a volte sono molte se le possibilità
tu
sono tante.
Tu quindi in quel momento già la vedi praticamente?
Sì, diciamo che ci sono proprio, lui è molto sintetico ma molto chiaro, nel senso manda due righe di descrizione, su quelle due righe ci puoi costruire di tutto. Per esempio la doppia del Dampir era fare dei Dylan e Dampir ripetuti in azione, dopodiché tutto quello che può venire fuori come lo sfondo Piccadilly, le dinamiche, le pose, quello lì è tutto tutta farina del mio sacco. Poi ci sono state alcune un po' più libere, come quelle le ultime, tipo il bianco e nero
che era meraviglioso,
disegnato da Roy praticamente, ma fatto vedere le tavole, e lì c'era da attingere tantissimo. Quindi...
Esatto, questa è una domanda che volevo proprio porti. Quando dai vita a una copertina, come in questo caso per La Fiamma, ti sei anche un po' non ispirato, però hai tenuto conto di chi fosse il disegnatore, quindi in questo caso Caluri?
Sì, sì, nel senso nel caso della Fiamma il concetto della copertina era molto semplice, però mi arrivano i PDF. Mi arrivano i PDF delle tavole, quindi vedo un po' come hanno fatto loro, come hanno realizzato in questo caso questo enorme poliziotto. Anche se io effettivamente la storia di questo particolare album ancora non la so, proprio perché ci sono solo due elementi, il poliziotto e Dylan riflesso, che in pratica si riassume tutto in quest'unica immagine. Comunque sì, ogni volta mi arrivano dei PDF con le tavole in anteprima, però appunto non sono letterate, quindi non sempre è chiaro quello che succede, però tra quello che vedo e quello che mi spiega Roberto ci arrivo.
Ci arrivi e ci fai arrivare anche noi, perché io lo dico sempre, le tue copertine sono tutte da leggere proprio, sono delle storie, sono meravigliose. Io sono contenta che mese dopo mese andremo a scoprire particolari, tipo una domanda sciocca fatta da una ovviamente ignorante come me, che disegna come l'omino l'impiccato. Tu prima dicevi è un'idea semplice, a me anche solo l'idea sembra bellissima e meravigliosa, però capisco che per te sia semplice. 407, c'è uno studio anche sulle varie, i vari particolari numerici o alfanumerici che si possono trovare nelle copertine?
Ma quello, questo nello specifico è legato alla storia, nel senso proprio che il personaggio nelle tavole ha quel numero lì, e io il significato effettivamente non lo so. Sono contento di non saperlo, così non posso spoilerare niente, neanche sotto tortura.
Bravissimo.
Però sì, ci sono delle scelte di volta in volta, sai, alcune nascono in maniera estemporanea, tipo c'è una copertina di un numero sempre di Roy, di Barbara Baraldi, in cui c'era un Luna Park,
sì.
A un certo punto stavo cercando un modo interessante per mettere un po' di giostre sullo sfondo e mi sono accorto che poteva venire fuori una faccia dalla somma di tutte queste cose qui. Non era necessario che fosse chiarissimo o che si capisse al volo, però mi è piaciuto quel giochino per cui tra una montagna russa, una casa diroccata e la luna dietro potesse creare una specie di volto, oppure citazioni varie, insomma.
Quella di Sgt. Pepper rimane comunque anche quella veramente nella storia. Intanto io ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche il caro Riccardo. Tu devi sapere che c'è questo nostro ascoltatore, che è più vostro che nostro, caro Gigi, che prende ferie ogni volta che c'è canale 666, perché altrimenti al lavoro non gli permettono di ascoltarci. Adesso io gliel'ho detto che se lo licenziano noi non possiamo far nulla.
Esatto.
Però lui prende ferie e noi siamo gratevi veramente che faccia questo finché avrà la possibilità di farlo, veramente.
Magnifico.
No,
ho detto magnifico.
È magnifico, assolutamente magnifica anche la nostra amica Federica, che ci fa una richiesta, secondo lei a tema. Ti piacciono Simon e Garfunkel?
Sì.
Sì.
Non so da dove nasce la domanda, ma sì, ho un best e ascolto quello lì.
Perché la richiesta è per Mrs. Robinson. Secondo te a tema, perché è una donna grande che vuole cercare di, non lo so, di intrigarti? Perché se no perché?
Non saprei.
Glielo chiederemo.
Vorrebbe il suono del silenzio, vorrebbe che stessi zitto.
No, Mrs. Robinson vuole.
Vuole proprio bene.
Quindi sei fregato, caro Gigi. Allora, io ringrazio tantissimo Gigi Cavenago, che ritroveremo anche il mese prossimo, a brevissimo, con noi i Paguri, così si chiamano, così li dobbiamo chiamare, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, che ci andranno a raccontare questo albo. Grazie mille Gigi, noi ci ascoltiamo mese prossimo, un abbraccio immenso.
Ciao.
Your pantry with your cookie. a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. For those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, to the candidates debate, yeah. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Woo-woo, what's that you say, Mrs. Robinson? Joking, you're left and gone.
Meraviglioso live per Simon Garfunkel. In arte, proprio all'inizio, Tom e Jerry, perché ogni grande duo ha il suo nome di battesimo. Se io vi dicessi i Paguri, a voi cosa viene in mente? Vabbè, ce lo facciamo dire da uno dei due, da un 50%. Buon pomeriggio ad Emiliano Pagani, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Che bello finalmente che ci siamo trovati. Non
vero?
C'era. Sì, diamine, ce l'hai fatta ad arrivare su Dylan.
Sì, piano piano, è stato un percorso lento, ma ci ho messo il tempo che ci voleva, per noi che per Dylan anche.
E mi sembra giusto. Vedo già, anzi ascolto già che parli al plurale, perché comunque tu e Daniele Caluri siete una coppia di fatto lavorativa, insomma, da tantissimo tempo collaborate e avete collaborato anche su questo Dylan. È stato più facile o più difficile ritrovarlo anche qui?
No, in realtà sì, innanzitutto ti ringrazio per aver specificato coppia di fatto lavorativa.
Beh, ci mancherebbe.
Perché spesso, tutte le volte che siamo ospiti a qualche fiera, ci viene data una stanza matrimoniale, sempre con ogni volta, appunto, che siamo arrivati al momento in cui, quando ci viene chiesto la partecipazione e tutto, pretendiamo lo specchio sul soffitto.
Era da almeno per farsi i selfie, così quando non si
No, mi sono trovato naturalmente benissimo con Daniele, no? Allora, quando ho proposto la storia a Roberto, il soggetto per Dylan, io pensavo a Daniele, ma non mi sono permesso di suggerire un disegnatore. Quello è compito poi della redazione, scegliere il disegnatore, certo, a cui affidare le storie. Ovvio che Roberto, conoscendo noi come lavoriamo, il primo disegnatore a cui avrei pensato è Daniele. Quando mi ha detto che andrebbe bene se la storia la affidasse a Daniele, io faccio
certo, no,
gioia
anche
e Daniele
qui.
Comunque. No, in realtà mi grava da tanto lavoro, perché conoscendoci da anni, anche al di fuori del lavoro, io non devo spiegare niente a Daniele, basta un cenno, una parola, lui sa già cosa intendo. Mentre con un altro fumettista, poi con Daniele viviamo vicino, ci vediamo tutti i giorni, ora è qui accanto a me, da
Daniele. Dai, quindi dopo mi passi direttamente la cornetta.
Sì, se vuoi, sì, passo direttamente. Quindi sa benissimo cosa voglio dire in una determinata sequenza, quando uso delle espressioni piuttosto che altre. Mentre ad un altro disegnatore avrei dovuto dilungarmi in spiegazioni più articolate e complesse.
Sì, si sa poi, Emiliano, che i disegnatori comunque un po' di coccio.
Sì, sono duri. D'altra parte, se sapessero scrivere, scriverebbero.
Esatto. Tu da sceneggiatore infatti mi insegni, esattamente.
Mi sto attirando delle simpatie, mi immagino, da parte di tutti i disegnatori, dicendo così, però vabbè.
Guarda, qui è veramente un salotto libero, dove se ne dicono delle belle,
no,
a volte qualcuno fa spoiler, a volte dice che è stato minacciato. È veramente bello. Io prima o poi scriverò un libro.
Lo comprerò su.
Allora, io invece comprerò sicuramente questo Dylan, che uscirà il 29 settembre, La Fiamma.
Questo venerdì, sì.
Esatto, questo venerdì uscirà questo nuovo Dylan, il tuo primo Dylan. Io voglio sapere quando tu hai scelto di scrivere una storia di Dylan. Come ti sei approcciato al personaggio e perché proprio questa storia?
Allora, in verità ho scelto di scrivere una storia di Dylan perché Dylan è il, diciamo, il personaggio Bonelli che seguo da più tempo.
Quindi anche tu, il lettore.
Sì, sì, che mi ha più affascinato. Io Dylan seguo dall'inizio, poi mi sono un po' perso, dopo passati 100 numeri, e lo sto riprendendo negli ultimi tempi. C'è stato un innamoramento fulmineo, una fiamma iniziale, poi siamo un po' raffreddato e poi l'ho ripreso piano piano.
L'importante è comunque che adesso, che anche tu ne fai parte, ti senti soddisfatto, insomma, di quello che Dylan dà al lettore.
Sì, sì, senz'altro, ci mancherebbe. Io Dylan, perché Dylan? Dylan, sì, a parte il fatto di essere un lettore, perché Dylan è un personaggio che, a mio modo di vedere, offre maggiori libertà rispetto a tanti personaggi, tanti altri personaggi Bonelli. In che senso? Nel senso che Dylan non è un personaggio esclusivamente positivo. Dylan è un personaggio che ha delle ombre, che ha dei punti oscuri, ti permette di indagare, ha delle debolezze. Dylan, io ho sempre detto, Dylan non è un personaggio che offre risposte, ma che ti invita a farti domande, che è molto più importante, secondo il nostro modo di intendere il fumetto e la comunicazione in generale. Quindi per questo siamo buttato su Dylan. Ho chiesto a Roberto se era il caso di fare una storia di Dylan. Roberto era entusiasta, me l'ho mandata e siamo andati avanti così.
Senti, La Fiamma sarà la prima di una lunga serie? Cioè, ti vorrai anche tu un pochino, la tua idea di concentrarti anche un po' su Dylan, o si vedrà?
Ma senti, la prima di una lunga serie non lo so, perché ci sono tanti discorsi da fare. Da parte nostra, da parte mia, non mi piace legarmi comunque a un personaggio, a una serie regolare, che non abbia un inizio e una fine. A me piacciono le cose che iniziano e che finiscono, magari dopo un anno, due anni, tre anni, ma poi hanno una fine. Poi da parte redazionale penso ci sono già tantissimi altri autori, quindi c'è un piccolo discorso di spazio, di tempi e altri tempi e altri argomenti. Sicuramente ho intenzione di farne altri, stiamo parlando sì appunto per realizzarne altri, però magari uno ogni tanto, ecco, quello sì.
Così, per non perdere l'abitudine.
No, ma anche perché è divertente, è bello, è una bella sfida scrivere Dylan.
E andando per una volta in camera singola, quindi abbandonando Daniele Caluri, quale sarebbe un disegnatore che vorresti davvero al tuo fianco?
Vabbè, ce ne sono tantissimi. Mi piace su Dylan, io mi sono innamorato di Corrado Roy.
Ma è inutile tutti.
Come tutti. Penso.
Sì, no, veramente poi ultimamente ha avuto delle, a parer mio, delle evoluzioni.
Sì, sì. Poi un altro con il quale spero prima o poi di arrivare a collaborare sempre su Dylan è Bruno Brindisi.
Insomma, ti piacciono quelli non bravi?
Sì, quelli non bravi, quelli orienti, quelli alle prime armi. Papa Bruno Brindisi, l'ho conosciuto anche, ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, una persona stupenda, quindi sarei contentissimo. Bruno Brindisi, Roy, ma boh, vabbè, sono i primi due che mi vengono in mente, ma tanti altri. No? Con Daniele mi sono trovato benissimo, ci mancherebbe altro.
Vabbè,
Carnevale, Massimo Carnevale, ma i disegnatori di Dylan comunque sono tutti su livelli eccelsi, quindi non
è vero, e anche le nuove leve.
Le nuove leve sì,
sconvolgente.
Cavenago in prima.
Allora basta, Emiliano, io voglio te come portavoce di questa cosa. Noi, tu devi sapere, questo programma che esiste da tempo in memore non vedeva Cavenago tra gli ospiti fissi, l'abbiamo dovuto inserire perché tutti poi tanto parlavano di Cavenago, che è
veramente nominato, infatti. Ma
sì, ma io avevo paura arrivasse qui.
È arrivato come una bomba, sì, devastante, una Cavenago, cioè senza niente togliere a Stano, che
no,
il copertinista storico di Dylan, però c'era bisogno di un rinnovamento, sì. E Cavenago è stata una cosa devastante.
Una bomba. Hai detto soltanto giustamente.
La copertina del nostro Dylan.
Ecco, di cui abbiamo appena parlato con Gigi, ci ha svelato alcune cose, lui la dice, la fa molto semplice poi, no? Non so se anche a te danno così ai nervi i disegnatori che la fanno semplice. Io faccio lo mio nell'impiccato e loro la fanno semplice.
È vero. Magari te vai lì, dici, ma come hai fatto? Esatto. È una cosa fuori di testa. No, io in 45-50
sì,
minuti
esatto.
L'ho fatta. Vabbè.
Sì,
e
così.
Io se avessi dovuto, non ho parlato con Gigi io per la copertina, mi sono completamente affidato a Roberto, a Gigi, alla redazione. Però se avessi dovuto spiegargli il mio sogno, come avrei voluto la copertina, sarebbe stata esattamente quella che ha fatto lui. Questa credo il video di Dylan riflesso nel vetro, nello specchio, poi si vedrà, vabbè, quando sì, uscirà.
Beh,
comunque,
la copertina
è quella, veramente.
La copertina è già visibile anche sulla nostra pagina Facebook. Questo credo sia uno dei tre complimenti più grandi che sì, potessi fare.
Se fossi stato bravo come Cavenago e mi avessero chiesto di fare una copertina, avrei fatto quella. Quindi io solo ringraziare Gigi da questo punto di vista.
A questo punto noi dobbiamo solo aspettare il 29 settembre, quando uscirà La Fiamma. Un'ultima domanda, Emiliano: com'è quest'albo? Cioè, un paio di aggettivi per definirmi che tipologia di storia di Dylan è questa?
È una storia più... Allora, un paio di aggettivi, è diversa.
Piaceva
comunque, sì, togliere tutta la parte romantica, la parte gotico-romantica, Dylan, portarlo in mezzo alla strada. Posso anticipare, si svolge all'interno di dei tumulti nei sobborghi di Londra, con protestanti e polizia, riot police sarebbe la cellula inglese, da una parte, e è più, diciamo, vera, più colpisce più allo stomaco, più concreta rispetto. Non ci sono fantasmi, non ci sono tutta la parte romantica, ma Dylan viene messo in mezzo e preso a schiaffi dall'inizio alla fine.
Sono i mostri quelli più cattivi, quelli della vita reale, quelli
sì.
Non infatti, sono gli zombie o altre cose.
Infatti, che è un po' il messaggio, diciamo, iniziale di Dylan, cioè
è vero,
i mostri deformi, gli zombie, le mummie è una cosa, ma nella vita reale ci sono dei mostri.
Quindi possiamo dirlo un po' un ritorno, anche una storia che vuole tornare alle basi di Dylan.
Nelle intenzioni sì, ora poi vedremo se è riuscita. Nelle intenzioni sì, era un voler tornare ad alcune vecchie storie di sclavi, penso ai vampiri, dopo mezzanotte. Infatti quando il soggetto, quando ne parlammo con Roberto, mi disse: ma ricorda molto Dopo mezzanotte. E io sono stato soltanto contento.
Esatto, tu hai sorriso a quel punto, hai detto: beh, allora, va bene così.
Al telefono no, ho fatto finta di niente, esatto. Però in realtà
te la sei tirata,
levavo i pugni per aria, sì, è come Tardelle mondiali.
Ok, con questa meravigliosa immagine io saluto Emiliano Paguri, ti chiedo solo, in realtà
Pagani
ho fatto la
Paguri
Crasi,
è la Crasi del mio cognome, Pagani,
ho fatto
Calori,
la Crasi, non me ne volere.
No, ma è così, ci presentiamo.
Ormai siete i Paguri, quindi adesso chiamerò lui Daniele Paguri, anche, sappilo. Fate come i Ramones, mettetevelo come cognome. Scusate,
no? Questo passo sarà quello.
Allora, Emiliano, mi sembra abbastanza, da quello che ci hai detto, facile collegare il perché del brano che hai scelto, però te lo chiedo, anche se in realtà tu ne avevi scelto un altro, quindi dici quale avevi scelto e quale hai scelto poi alla fine.
Allora, io avevo scelto Dogs dei Pink Floyd dall'album Animals, perché nella nostra intenzione doveva essere il titolo originale della storia, e poi leggendo la storia uno capirà come mai avevamo scelto quel titolo. In realtà mi rendo conto che è un brano poco radiofonico, perché dura un'eternità, e soltanto l'intro di chitarra sono 10 minuti.
Esatto.
Il secondo brano è London Calling The Clash, che, parlando appunto di tumulti nei sobborghi di Londra, mi sembra uno dei brani più indicati.
Assolutamente inerente. Grazie mille, Emiliano Pagani, perdonami ancora per il lapsus.
Grazie a voi.
Un abbraccio e a prestissimo.
A te e a voi tutti. Ciao,
ciao
e grazie.
Grazie. London calling to the faraway towns, now war is declared. Come down, London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engine stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engine's stuck on it, the wheat is going thick. A nuclear error. Ed eccoli qui The Clash, la scelta di Emiliano Pagani, ribattezzato, ormai l'abbiamo deciso, Emiliano Paguri. Quindi l'altra metà è Daniele Caluri, che adesso mi diventa Daniele Paguri. Buon pomeriggio.
Eccoci qua. Oh. Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Anche tu sei uno dei Paguri.
Sì.
Sì. Oh,
volente o nolente lo sono, eh.
Beh, ci credo con i vostri trascorsi. Non ho avuto modo di dirlo con Emiliano, ma io sono un amante del vernacoliere.
Ma
proprio tanto, mi dicono sempre che trovo le notizie sul vernacoliere, che non so,
sì.
È una meraviglia. Sono anche una grande amante di Dylan Dog, al quale tu hai partecipato per i disegni di questo albo, La Fiamma, in collaborazione quindi con Emiliano. Faccio anche a te la domanda, a te è piaciuto collaborare anche qui con lui o è stato un pochino più difficile?
No, anzi, difficoltà zero, nel senso che sono cose che al contrario mi viziano, perché io avevo già fatto un Dylan su soggetti, su sceneggiatura di Roberto Recchioni, che ne è il curatore, e quindi in entrambi i casi, visto che conosco Roberto anche da 15 anni, ho avuto sempre molta fiducia, nel senso che si sono fidati della capacità di interpretazione della storia, eccetera eccetera. Però con Emiliano, avendo creato Don Zauker e avendo fatto altri tipi di esperienze nel campo del fumetto insieme da una quindicina d'anni, è ovvio che c'è una conoscenza reciproca diversa, per cui lo stesso Roberto ha detto: ma ti va bene se questa sceneggiatura la diamo a Daniele, così perlomeno lavorate in distensione. E così è, siamo abituati a esaltare l'un l'altro gli aspetti che ci vengono meglio, uno della scrittura e l'altro del disegno.
Io vi ho definiti infatti una coppia di fatto lavorativa, Emiliano. Sì, mi ha ringraziato per la specifica. Sì, camere divise la prossima volta, lo diciamo anche per quel che sarà magari Lucca,
possibilmente,
ma se no vabbè, vedete voi. Te la faccio anche a te la domanda che ho fatto a Emiliano: dovendo scegliere e quindi abbandonando per un attimo Emiliano, quale sarebbe uno sceneggiatore che vorresti al tuo fianco in un Dylan?
In un Dylan? Beh, sì, senza dubbio Sclavi, perché
ho capito, vabbè, ma siete due che non è che puntano in alto, vanno proprio oltre.
Ma sai, quel ragazzotto diciamo che ha delle intuizioni interessanti.
Sì, dicono che sia bravo abbastanza.
Sì. E quindi vabbè, è molto scontato, sono solo una persona banale.
No,
però...
no, anzi, guarda, secondo me pochissime persone avrebbero avuto il coraggio di rispondere addirittura a Tiziano Sclavi, perché poi ovviamente tu calcola che noi qui non lo nominiamo quasi mai, lo chiamiamo lui, però vabbè, in questo caso va esatto, ho fatto un'eccezione. Dietro alla gioia di un progetto con Sclavi ci sarebbe anche una responsabilità, non dico pesante, dico pesantissima.
Sì, sicuramente, ma anche per questo dicevo sono stato viziato, perché ho avuto la fortuna di collaborare prima su Martin Luther con Alfredo Castelli, che è fantastico, un compagno di giochi più che un compagno di lavoro, poi con Roberto, con Paola Barbato, con Emiliano, sono tutte persone che mi hanno messo a totale agio, e quindi non ho mai avuto, diciamo, un contraltare ipercritico nella maniera più bieca, no, se vogliamo. Però sono cose che, volendo, per quanto siano, possano risultare sgradevoli, in certi
sono
frangenti
giuste,
possono anche giuste, e possono
servono
far crescere dal punto di vista professionale.
Mi sembra un ottimo punto di vista. Ma tornando alla Fiamma, i tuoi disegni, allora noi non ci siamo mai sentiti per canale 666, quindi è giusta una specifica: io non accetto assolutamente la lettura ai PDF degli albi, quindi tu devi sapere che io dei tuoi disegni vedo a malapena un paio di tavole di anteprima, quindi io non so il lavoro globale, mi sembrava giusto come specifica. Però ti chiedo, che lavoro hai fatto su questo Dylan? Come ti sei approcciato a Dylan?
Allora, l'ho fatto un pochino più in scioltezza del precedente, perché il precedente era a tutti gli effetti il primo album della serie regolare che facevo. Era stato preceduto da un racconto del Color Fest, in cui però
non avevo ancora digerito il personaggio, non mi era ancora entrato nella mano e quindi avevo fatto un bel po' di fatica. Intanto è che non mi piace quel racconto lì, che mi è venuto. Bisogna essere anche critici nei confronti di se stessi. Questo qui ho cominciato a capirlo, perché ovviamente se la casa editrice Bonelli lascia ampio margine di interpretazione per quanto riguarda lo stile in generale, eppure nella classicità, nella tradizione, e per i contesti eccetera, per quanto riguarda il personaggio principale ovviamente chiede un rigore in particolare. Ecco, su questo sono andato su Mission Tete e questo mi ha permesso di concentrarmi su più sulle atmosfere oltre che sulla resa del personaggio. Quindi, visto che è una storia di tumulti, come diceva prima Emiliano, una storia di molto concreta e per strada, mi è sembrato opportuno cercare di restituire questa sporcizia, i fumi, il fracasso anche che c'è durante un'esperienza di quel tipo. Poi non è che sono fra gli autori che non ama parlare particolarmente delle cose che fa, preferisco lo facciano gli altri naturalmente, cioè se certe cose mi vengono riconosciute gongolo.
È giusto, è giusto. Mi sembra assolutamente un punto di vista corretto. Purtroppo però noi Daniele dobbiamo attendere ancora fino al 29 prima di godere Dico tanta meraviglia, quello il giorno in cui La fiamma arriverà in edicola, quindi mi raccomando, un numero da non perdere. Io ti ringrazio per due motivi fondamentali. Il primo è perché hai accettato di farti questa bella, almeno spero, chiacchierata con noi. Il secondo è perché hai scelto i King Crimson e ci devi dire perché, per come e come li hai inseriti nella realizzazione di questo album.
Perché sono da sempre, se non il mio gruppo preferito in assoluto, uno dei primi tre, diciamo. E ascoltandoli spessissimo, perché nonostante siano un gruppo ormai datato, riescono comunque a comunicarmi ancora un sacco di roba e riesco a scoprirci ancora cose che mi smuovono delle corde che altri gruppi non riescono a smuovere. Sono dei gruppi più incredibili mai che abbia mai calcato questo pianeta, diciamo la verità.
Diciamo che in determinati casi datato è bello, molto molto bello.
Sì, in questo senso.
Io ringrazio tantissimo Daniele Caluri.
Grazie a voi.
Grazie mille per essere stato con noi. Ci si vede, è il caso di dirlo, in edicola il 29 settembre. Grazie mille Daniele. Un abbraccio. Ciao. Just an illusion, the virtue of cruelty.